Buonasera, ringraziamo il Signore per questa possibilità che ci dà di poter aprire la parola di Dio e poter meditare su un tema così prezioso ed importante. Il bisogno del mondo, che è un bisogno primario, fondamentale per noi. Vorrei leggere un passaggio introduttivo che troviamo nell'Evangelo di Giovanni, al capitolo 14, dove il Signore parla ripetutamente del mondo, dove leggiamo queste parole: se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti, e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità, che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Io non vi lascerò orfani, tornerò a voi. Ancora un po' il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. In quel giorno conoscerete che io sono nel Padre mio e voi in me ed io in voi. Chi ha i miei comandamenti e li osserva, quello mi ama. E chi mi ama sarà amato dal Padre mio, e io lo amerò e mi manifesterò a lui. Giuda, non l'Iscariota, gli domandò: Signore, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? Gesù rispose e gli disse: se uno mi ama, osserverà la mia parola, e il Padre mio lo amerà. E noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Chi non mi ama non osserva le mie parole, e la parola che voi udite non è mia, ma è del Padre che mi ha mandato. Amen. Allora possiamo chiederci: qual è lo stato del mondo agli occhi di Dio? In questo capitolo Gesù affronta dei temi veramente di grande importanza. Non possiamo leggere queste parole e poi fuggire via senza chiederci quale sia in realtà il senso, il significato profondo di questa parola. Gesù aveva detto in questo stesso capitolo: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Gesù si presenta non solo ai suoi discepoli, ma a tutti i suoi interlocutori come la via che conduce a Dio, come colui che solo è in grado di prendere per mano l'uomo e portarlo al Padre, desiderio di tutti i suoi interlocutori. I Sadducei non credevano nella risurrezione, i Farisei erano studiosi, depositari della legge, esperti conoscitori della parola di Dio, e tutti si chiedevano come poter essere salvati, come poter entrare alla presenza di Dio. Perché che viviamo 20 anni, 40 anni, 60, 80, 100 anni, ma certo è che la vita è un attimo, che fugge via, che passa velocemente. E allora, questo è il messaggio di Gesù: io sono la via che conduce a Dio. Ma Filippo a un certo punto, uno dei discepoli, non contento, gli dice: senti Signore, mostraci il Padre e poi questo ci basta. E devo dire che questo è il desiderio del mondo, di vedere Dio. Non a caso ci sono vari luoghi ben conosciuti al riguardo, dove visioni, rivelazioni particolari, Fatima, Lourdes, Međugorje e quant'altro. Ma in realtà questo capitolo, questa parola di Gesù Cristo per noi, ci svela dei misteri fondamentali, ci svela la via per conoscere Dio. Ma Filippo, non contento, dice: noi vorremmo vedere il Padre. Gesù gli dice: Filippo, da tanto tempo io sono con voi e tu non mi hai conosciuto. Chi ha veduto me ha veduto il Padre, quindi il Padre si è manifestato nella persona di Gesù Cristo. Perché Gesù Cristo è il Messia, l'unto di Dio, che è venuto in questo mondo per farci conoscere il Padre. A noi peccatori, a noi che eravamo come pecore, dice il profeta Isaia, che non hanno pastore, che vagano erranti su per i monti senza avere una guida, una luce, un faro che possa guidare veramente la nostra vita. Abbiamo sentito la testimonianza di Alessio che presenta e di Francesco, la mia anche testimonianza, che eravamo persi, senza certezze, senza capire chi siamo e dove andiamo. E questo crea un dolore, un'ansietà, dovrebbe creare uno stato di trepidazione, di incertezza, di inquietudine. Perché siamo opera di Dio e abbiamo bisogno di Lui. L'anima nostra anela il Signore. E successivamente il Signore dirà, guardate, io vi lascerò e il mondo non mi vedrà più, ma voi mi vedrete perché io vivo e voi vivrete. Allora, secondo quesito, Giuda non l'Iscariota, uno dei discepoli, gli chiese, come mai ti manifesterai a noi e non al mondo? E questo è il secondo desiderio del mondo, non solo di vedere il Signore, ma di avere una manifestazione a carattere mondiale. Come mai non ti fai vedere e non ti manifesti a tutti? E Gesù risponde, sembrerebbe quasi che Gesù non voglia rispondere, ma in realtà risponde molto chiaramente. Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre mio lo amerà e noi, il Padre Dio, verremo a lui e faremo dimora presso di lui. Vedete, mentre Giuda, il discepolo, pensa al mondo, Gesù identifica chiaramente chi è per lui il mondo. È un uomo. Cari amici, non ci nascondiamo dietro un velo. Ah, ma il mondo, a volte sento dire, il mondo, perché il mondo non lo conosce? Ma chi è il mondo? Il mondo è qualcosa di intangibile. Ma Gesù dice, se uno, e quindi riconduce tutto al singolo individuo, se uno mi vuol conoscere, se uno mi ama, ebbene osserverà, arriverà ad osservare la mia parola, perché la mia parola sarà per lui il faro, la guida, sarà per lui l'alfa e l'omega della sua vita, sarà per lui la via che conduce al Padre, desidererà certamente osservarla. Dice, ma è difficile. È difficile per chi non ama. Quando ci siamo innamorati di una ragazza, parlo per me che sono un uomo, quando ci siamo innamorati di una ragazza, non ci siamo chiesti se era difficile andarla a trovare. Magari facevamo i turni, magari avevamo 40.000 impegni, ma il tempo per andarla a trovare l'abbiamo trovato. Anche facendo dei sacrifici, Gesù dice, se uno mi ama, arriverà ad amarmi, a conoscermi. Se viceversa non mi ama, il punto, il problema non c'è. Il mondo che aspetta, che sta seduto aspettando che qualcosa scenda dal cielo o che il sole, come alcuni lo vedono roteare in un certo punto della terra, ma poco conta quello che vediamo roteare o quello che sembra dover apparire. Quello che conta siamo noi davanti al nostro Dio. Perché tu, io, siamo stati creati. C'è chi ha gli occhi marroni, chi li ha azzurri, chi li ha verdi, c'è chi ha alto 1,80 m, c'è chi ha alto 1,60 m, ha poca importanza. Siamo creature opera di Dio. C'è chi nasce in una nazione e in un'altra, ha poca importanza. Siamo opera di Dio. E il Signore ci ha creati, dice la parola, in un modo meraviglioso. E entrando nel merito, la manifestazione non è una questione di visione, ma è una questione invece intima, di cuore. Dice, se uno mi ama, mi cerca, osserva la mia parola, il Padre Dio, verremo a lui e faremo dimora nel suo cuore. Questo è il vero mondo che il Signore vede. Sei tu e sono io. Ma il mondo, dice Gesù, crede soltanto a quello che vede, quindi non può ricevere il Padre e il Figlio nella persona dello Spirito Santo, perché crede solo a ciò che vede. Ma poiché Dio è spirito, è detto nella parola, quelli che lo cercano, quelli che lo adorano, bisogna che lo adorino in spirito, perché il Signore non si può, che è santo, far vedere dal peccatore, perché il peccatore morrebbe e non potrebbe stare al cospetto di Dio. Il mondo non può ricevere lo Spirito di Dio perché non lo vede e non lo conosce, non ne conosce gli intenti, i contenuti. Ma questa incredulità è decisamente dolosa. Vi chiedo, avete mai visto la corrente elettrica? La corrente elettrica è definita come un flusso di elettroni che scorrono in un conduttore da un punto, da un potenziale all'altro. È un flusso di elettroni caratterizzati da una velocità e da una quantità che scorre in un conduttore. Ma quanti di noi hanno visto gli elettroni? Nessuno. Beniamino Franklin nel 1750 si sbagliò e disse che gli elettroni transitavano, anzi gli elettroni non erano ancora stati scoperti, ma disse che questa corrente si muoveva da un polo positivo verso il negativo. Invece, nel rispetto anche della rivelazione di Dio, il discorso è esattamente opposto. Gli elettroni sono cariche negative che vanno verso un potenziale positivo, attratte da un potenziale positivo. E questo è fondamentale, anche noi nasciamo come poli negativi, ma abbiamo la possibilità di essere attratti verso il positivo, che è il Signore. E questo fatto è importante. Noi non abbiamo mai visto gli elettroni scorrere, ma vediamo gli effetti prodotti dalla corrente elettrica. Le nostre case sono illuminate dalla luce, gli elettrodomestici girano, funzionano a causa dell'energia elettrica, e i treni viaggiano a causa dell'energia elettrica, ciononostante non abbiamo mai visto gli elettroni scorrere. Allora cosa vuol dire? Vuol dire che sappiamo ben riconoscere gli effetti, dagli effetti capire che c'è una causa che ha generato tali effetti. E scusate, ma ce li abbiamo gli occhi per vedere il Dio attorno a noi? La parola di Dio dice: sono inescusabili, perché Dio ha manifestato le sue perfezioni invisibili nel creato. Forse ci abbiamo fatto l'abitudine, ma quanto è bella l'alba. Qualche volta mi sveglio al mattino presto e vedo l'alba, che so, già una volta ho fatto diverse foto, che meraviglia. E scusate, ma la sera, quando è buio, che si vede soltanto il crepitio delle stelle, quanto sono belle. Ma come facciamo a sapere che tutto questo è opera di Dio? Il Signore ha messo l'eternità sopra di noi, i cieli raccontano la gloria di Dio, il firmamento annuncia l'opera delle sue mani, non hanno voce né favella, ma il loro suono esce fuori per tutta la terra. Alleluia! Io quando ero adolescente mi fermavo davanti alla pioggia, dico: ma che miracolo! La nostra economia è un'economia dipendente, perché se non piove siamo fritti, se non c'è il sole non ne parliamo. Ma il Signore ci ha equipaggiati di tutto quanto necessario perché si è fatto conoscere. Non possiamo dire: non lo conosco. Avete mai visto come nasce un bambino? Io ho assistito ai parti dei miei due figli. È impossibile non piangere. È impossibile non piangere. Mia moglie non ha faticato, io non ho faticato, ma alla fine ci siamo trovati due pargoletti in mano, che era una cosa meravigliosa. Sono cresciuti, mangiavano e crescevano. Tutto questo, non so, ma cosa pensiamo noi di tutto questo? Che non sia un dono di Dio meraviglioso? Guardiamo i prati, guardiamo i fiumi, guardiamo tutti gli animali che Dio ci ha donato, la perfezione dell'uomo, altro che un frigo o una lavatrice o la luce elettrica, altro che gli elettroni. Questa è l'opera di Dio, davanti alla quale dovremo inchinarci e dire: Signore, ti voglio conoscere. E se non lo facciamo, siamo senza scusa, perché tutti dovremo comparire davanti al Signore, come è stato detto, il Signore ci renderà conto di come abbiamo reagito o interagito con le rivelazioni che Lui ci ha dato. Non potremmo dire non ho visto. Quindi il risultato è che crediamo alla corrente elettrica ma non crediamo nel Signore, perché vogliamo vedere di più. Vogliamo come Filippo, vogliamo come Giuda avere delle visioni strane, che qualcuno ci scuota la testa e ci faccia sentire qualcosa di particolare. Allora, noi vediamo gli effetti prodotti dalla presenza del Signore. Guardate, l'eternità ci sovrasta. Noi che siamo esseri finiti, vediamo un cielo che ci sovrasta, che dice c'è l'eternità. E non ci sarebbe un cielo eterno se non ci fosse Dio ad essere eterno. Certamente il creatore è più grande di quello che ci sovrasta. Perché allora il mondo non crede che Dio sia vivente? Pur vedendo gli effetti della sua presenza non lo crediamo, nonostante le perfezioni invisibili di Dio siano state chiaramente evidenziate. E scusate, ma noi non siamo 60, 70, 80, 90, mettiamo anche 100 kg di materia organica assemblata in qualche modo, ma siamo meravigliosi. Qual è il meccanismo che ci fa sorridere o che ci fa piangere? Come fanno le lacrime a uscire dai nostri occhi? Quali sono i legami dell'anima con il corpo? Chi li può conoscere? Giobbe, a un certo punto nel libro di Giobbe, in una replica di Giobbe, al capitolo 12, dice: ma tu che dubiti tanto, interroga gli animali. Tu uomo incredulo, e gli animali te lo insegneranno. Gli uccelli del cielo te lo mostreranno, o parla la terra ed essa te lo insegnerà. Oppure ai pesci del mare te lo racconteranno. Cioè gli animali che sono stati posti sotto l'uomo, dice tu uomo che non riesci a vedere la presenza di Dio in tutto quello che ti circonda, interroga gli animali della terra, quelli del cielo e quelli delle acque. Tutti ti diranno. Chi non sa fra tutte queste creature che la mano dell'Eterno ha fatto ogni cosa e che Egli tiene in mano l'anima di tutto quel che vive e tiene in mano lo spirito di ogni essere umano. Quindi Dio si è manifestato nel suo creato, Dio si manifesta donando la vita ad ogni essere vivente, Dio si manifesta ad ogni spirito umano di cui siamo dotati, perché gli animali non hanno il senso dell'eternità e non pensano a un Dio, ma agiscono istintivamente. In Giovanni capitolo 14, il mondo non crede che Gesù Cristo sia vivo. Gesù ha detto, il mondo non mi vedrà più e per questo non crederà. Ma noi sappiamo che il Signore Gesù è risuscitato e che Egli è vivente. Come può il mondo vedere e ricevere la manifestazione di Gesù? Se uno mi ama, osserverà la mia parola e il Padre Dio verremo a Lui e ci manifesteremo a Lui. Questo è il modo che Dio ha scelto attraverso il Padre e il Figlio di manifestarsi non al mondo ma a ogni singola persona. E sapete, noi abbiamo un valore enorme. Il Signore non fa un discorso quantitativo, ma piuttosto qualitativo. Colui che crede ha un valore enorme, se crede veramente e se cammina alla presenza del Signore. Non dobbiamo svilire la nostra vita, noi siamo preziosi. Citava prima Isaia 43, noi siamo preziosi, siamo importanti, abbiamo un grande valore. Non è che l'unione fa la forza, ma la forza la fa la presenza del Signore. Non la quantità di uomini che si accorpano, si mettono insieme, ma la quantità della presenza del Signore, la presenza del Signore nella nostra vita fa la differenza. Ogni uomo avendo in sé lo spirito dell'uomo è stato messo nelle condizioni di poter ricevere lo spirito di Dio, se lo crediamo e se ci conformiamo alla volontà del Padre e del Figlio. Volontà che è stata rivelata attraverso la parola di Dio. A un certo punto nel libro degli Atti, al capitolo 17, l'apostolo Paolo arriva ad Atene. Atene era in quel tempo la culla della cultura, c'erano molti pensatori, molti studiosi di varie filosofie, e arrivando ad Atene vede il pullulare di una religione imperante, addirittura tempietti e scritte inneggianti anche a un Dio sconosciuto. E l'Apostolo Paolo, che aveva ricevuto la rivelazione da parte del Signore, che viveva in comunione col Signore, ha detto agli ateniesi, che erano pieni di statue, di idolatria: io vedo che siete in ogni cosa fin troppo religiosi. Che cos'è la religione? La religione è la nostra attitudine a pensare a Dio nel modo più consono a noi, quindi parte dall'uomo come soggetto, ma non parte da Dio. E quindi gli ateniesi la immaginavano, la loro relazione con Dio, in una certa maniera, basata sul loro impegno, basata sulla loro fantasia e quant'altro. Ma Paolo dice: Dio è Signore del cielo e della terra, e non abita in templi fatti dalla mano dell'uomo, e non è neanche servito dalle mani dell'uomo come se avesse bisogno di qualcosa. E Paolo continua spiegando agli ateniesi e anche a noi che non è l'uomo l'artefice, ma è Dio che dona, è Lui che decide, è Lui che opera, e il mortale beneficia dei suoi doni. Dio dona a tutti la vita, il fiato ed ogni altra cosa. Mentre gli uomini pensano ad erigere, a edificare dei templi, sperando che il Signore possa accomodarsi e trovarsi a suo agio, mentre gli uomini si impegnano a volerlo servire, sperando che questi loro servigi gli comportino qualche vantaggio, il Signore dice: non funziona così, questa è la vostra religione. Ma è Dio che dona a voi, non siete voi che date a Lui, ma è Lui che dà a voi. Perché è Lui che ci ha dato la vita, è Lui che ci dà il fiato, è Lui che ci ha messo in questa terra, in questo giardino meraviglioso. È Lui che ci ha dotati, e il punto è se noi ci disponiamo per ricevere da Lui e non per voler dare. E questo è il quesito vero. L'orgoglioso pensa di poter dare qualcosa a Dio, ma Dio si aspetta che noi ci disponiamo a ricevere. L'unica cosa che possiamo fare è cercare Dio per conoscerlo, perché Dio non è lontano da ciascuno di noi. Lui dona e noi viviamo, e se Lui non dona, noi non viviamo. Lui si rivela e noi vediamo, perché se Lui non si rivela, noi non vediamo. Cercare Dio vuol dire cercare Lui, perché sia Lui l'artefice, colui che opera. Non ci sarà mai qualcosa che noi facciamo che Dio possa gradire. Questo semplicemente per il fatto che nasciamo peccatori e il Signore non può avere comunione con noi. La comunione si stabilisce se noi ci umiliamo e ci disponiamo a ricevere Dio nel nostro cuore. Questo cambierà il nostro mondo. Cambierà prima noi e poi attraverso di noi l'Evangelo si diffonde come una catena che coinvolge anche altre. Ma la vera sfida è questa: voglio dare oppure ho capito che io ho bisogno di ricevere? E se ho capito che io ho bisogno di ricevere vita celeste, lo Spirito di Dio, allora mi dispongo a cercare il Signore, perché è Lui che dona a tutti, non siete voi, non ha bisogno il Signore delle vostre mani, non ha bisogno delle vostre capacità o presunte capacità, ma il Signore chiede che tu gli dia il cuore. Chiede che tu ti renda umilmente conto, posto davanti alle sue meraviglie, alle sue rivelazioni, quella della parola e di tutto quanto ci circonda, che ci rendiamo conto che abbiamo bisogno di Lui tutti i giorni della nostra vita. E Dio dice: annuncia a tutti gli uomini che abbiano a ravvedersi, perché ha fissato un giorno, il giorno più importante della nostra vita, nel quale giudicherà il mondo? No! Ogni uomo, come dirà qui in Giovanni capitolo 14, se uno mi ama, osserverà. Sapete, davanti al Signore non comparirà il mondo, entità che non è impalpabile, ma ogni uomo. Ha fissato un giorno nel quale giudicherà il mondo, ma ogni uomo, con giustizia, attraverso l'unico uomo che Egli ha costituito, del che ne ha fatto fede risuscitandolo dai morti. Tutti moriamo, ma Gesù Cristo è entrato nella morte per liberarci dalle catene della morte, quella che ci teneva in schiavitù per tutta la vita, per permetterci di avere comunione col Padre. Allora Gesù Cristo è il dono per ciascuno di noi, che nasciamo morti a causa del peccato, ma che possiamo, come gli elettroni, andare verso il polo positivo che è il Signore. Essere attratti da Dio, che c'è una realtà gloriosa, perché Egli desidera che tutti siano salvati. Egli è il positivo per eccellenza, desidera che tutti vadano a Lui e ricevano da Lui vita, gloria e immortalità. Un figliolo, dirà Isaia profeticamente, ci è stato dato, l'imperio riposerà sulle sue spalle, sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non possiamo dire che il cielo non ha parlato, Gesù Cristo ci è stato donato, un figliolo ci è stato dato, non siamo noi che diamo, ma è Lui che ha donato a noi. Ma come tutto questo si può realizzare, come si può avverare nella nostra vita? A un certo punto l'Evangelo di Luca ci riporta la storia di una conversione come quella che ci è stata raccontata, che è la conversione di Zaccheo. Gesù entra a Gerico e dice attraversava la città. Per la verità non era la prima volta che Gesù era a Gerico, perché per chi conosce la parola di Dio sa che nel libro di Giosuè la prima conquista del popolo di Israele è stata Gerico. Questa città, che era una sorta di porta di accesso a tutta la pianura di Israele, questa città a un certo punto, quando Giosuè si volse verso le mura di questa città e le contemplava, vide che c'era un uomo con la spada sguainata. E questi si rivelò e gli disse: io sono il capo dell'esercito dell'Eterno. Allora Gesù con Gerico ebbe un rapporto particolare, sì che le mura, come è stato cantato da tanti, sono crollate e il popolo è entrato in Gerico. Ora Gesù, a distanza di circa 1500 anni da quell'evento, attraversa la città di Gerico e ha sempre la sua spada snodata, ha sempre la sua parola pronta. Attraversava le vie di questa città e c'era una gran calca che si ammassava per volerlo vedere. In mezzo a questa gente, a questo mondo, potremmo dire, c'era un ometto piccolo che si chiamava Zaccheo, che era il capo dei pubblicani di quella città. L'impero romano a quel tempo esigeva dei tributi particolarmente pressanti, pesanti, ma i cavalieri romani non si volevano sporcare le mani per riscuotere questi tributi, sicché incaricavano degli ebrei del posto come gabellieri, che si mettevano lì con un banco e riscuotevano la gabella, cioè riscuotevano la tassa. Solo che questi qua disonestamente non si accontentavano del tributo che poi a loro volta davano al cavaliere romano e aggiungevano qualche cosina che poi tenevano per loro stessi. Non c'è nulla di nuovo sotto il sole. E questo fatto faceva sì che addirittura Zaccheo era il capo dei pubblicani, cioè di questi ebrei che avevano questo incarico dai cavalieri romani e di riscuotere le tasse. E quindi immaginate come fosse odiato da tutti per questo suo compito. Ma Zaccheo aveva sentito il Signore Gesù, aveva in cuore di vederlo e di conoscerlo. Però aveva un ostacolo, lui era piccolo di statura, c'era tanta folla. Allora cosa pensa? Salì sopra un albero sapendo che per quella via sarebbe passato Gesù. E la cosa bella, sapete qual è? Che Gesù non vede il mondo, vede il singolo uomo. Se uno mi ama, il Padre Dio, ci manifesteremo a Lui. E sapeva che in quella via, al di là del mondo che batteva le mani, che faceva festa, tutto fumo e niente arrosto, c'era però un uomo lì sopra un albero che voleva vederlo. E come passa per quella via, alzò gli occhi e gli disse: Zaccheo, scendi, perché oggi vengo a stare a casa tua. Sapete cosa dice la parola? Che Zaccheo lo ricevette con allegrezza. E sapete cosa dice ancora la parola? che gli angeli di Dio fanno festa quando un peccatore, anche malvagio, si ravvede e si converte. Non il mondo, ma un singolo ometto. Zaccheo scese velocemente dall'albero, vieni signore, vieni, lo portò in casa e fece una gran festa. È meraviglioso. Poi tutti quelli che vedevano si meravigliavano che lui fosse andato da un peccatore del genere. La stessa cosa avvenne riguardo a Matteo, un altro discepolo del Signore, che sedeva proprio al banco della gabella. Gesù passando lo chiamò e gli disse: Matteo, presto vieni, che oggi vengo a stare da te. Gesù chiama. Io posso dire di essere stato chiamato dal Signore. Non ho avuto virtù particolari, forza di volontà particolare, ma Gesù a un certo punto ha parlato al mio cuore. Perché sapete, quello che è importante è quello che Lui fa, non quello che io faccio. Perché è Lui che dona, non siamo noi a donare, ma è Lui che dona. Nonostante la religione pensi altro, pensi dell'altro. E così anche con Matteo al capitolo 5 di Luca, che era anche lui un pubblicano, Gesù lo chiamò a servire. Matteo cosa fece? Si alzò dal banco della gabella, lasciò tutto e lo seguì. Entrambi dissero a Gesù quello che disse Zaccheo. Zaccheo, una volta che Gesù entrò in casa, gli disse: Signore, se io ho frodato qualcuno di qualcosa, gli rendo 4 volte tanto quello che gli ho frodato. E nonostante fuori il mondo si lamentasse perché Gesù si intratteneva con i peccatori, sia con Matteo che con Zaccheo, Gesù ha detto: non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non sono venuto a chiamare dei giusti, questi non hanno bisogno di me, ma sono venuto a chiamare i bisognosi, i mendicanti, i peccatori. Io sono per loro. Sapete qual è il rischio? Che noi che conosciamo la parola ci sentiamo giusti e pensiamo oramai di aver fatto una tale ginnastica che ci permette di poter dialogare col Signore, oppure essere dei professional, fra virgolette, della parola. Sono passati 43 anni da quando ho cominciato a conoscere il Signore, a camminare con Lui. Devo dire che oggi più di ieri sento un profondo bisogno di dire: Signore, se Tu non mi apri la mente e il cuore, io non posso fare niente senza di Te. Perché questo è l'Evangelo: se uno mi ama, noi verremo a Lui e faremo dimora presso di Lui. Zaccheo dice: se ho frodato, ebbene io rendo 4 volte tanto. Quando ci chiediamo che cos'è la conversione, non è capire tutto della parola, ma è ricevere tutto della parola, ricevere Gesù Cristo. E se Gesù Cristo entra in noi, entra la luce, noi sentiamo il bisogno di metterci a posto, non solo con Dio, ma anche con gli uomini. Se abbiamo frodato qualcuno, ripariamo. E se non ripariamo, non ci siamo veramente convertiti. Dice: io ho rubato, ci sono delle conversioni meravigliose per la gloria di Dio. Dice: io ho rubato questo, quello, sono andato là, gli ho scritto una lettera, ho riparato. Qui addirittura dice Zaccheo, talmente desideroso della salvezza celeste che vale più di qualunque oro terrestre, dice: bene, io per mettermi a posto con Dio rendo 4 volte tanto, così. Sapete qual è stata la risposta di Gesù? Oggi, oggi la salvezza è entrata in questa casa. Non nel mondo, ma in questa casa, cioè in questo cuore. Perché Gesù è venuto per cercare e salvare proprio quelli che hanno peccato, che sono periti, che sono falliti, che sono bisognosi. E cosa dice negli Atti degli Apostoli l'Apostolo Paolo? Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà gli uomini. Quel giorno non sarà un interrogatorio volto a mettere in luce se conosciamo la Bibbia. perché stando a quello che leggiamo nella parola di Dio, il Satana è un esperto conoscitore delle scritture. No, non è questa. Ma se uno osserva la mia parola, perché la ama. Qui Zaccheo sta dicendo: non mi interessano i soldi, non mi interessa più la mia vita, quello che mi interessa è mettermi a posto con Dio. Quindi vendo tutto, ma pur di essere a posto con Dio, pur di fare la sua volontà. Quando noi apprezziamo la salvezza eterna, l'eternità con colui che ci ha fatti, allora siamo disposti a fare la sua volontà e a regolarizzare la nostra vita secondo la rivelazione della parola per poter aver pace con Dio. Dio ha fissato un giorno nel quale giudicherà ogni uomo. E Zaccheo sa, per la promessa del Signore, che la salvezza è entrata in quella casa. Allora dobbiamo chiederci: chi sarà salvato nel giorno del giudizio? Non quelli che odono la parola di Dio, ma quelli che ricevono la parola di Dio, cioè Gesù Cristo, nel loro cuore, e che amano e osservano la parola, perché questo, lungi dall'essere un qualcosa che pesa sulla nostra vita, diventa la porta per il cielo. La gioia di dire: alla tua parola io calerò le reti. La gioia di dire: la tua parola è sì ed amen, e io voglio che questa tua parola si realizzi nella mia vita. Se la parola dice A, io dirò A. Se la parola dice B, dirò B. Mi adeguerò e mi conformerò a quanto il Signore ha rivelato. Non c'è università biblica che tenga, non c'è conoscenza scritturale che tenga. Quello che veramente ha valore agli occhi di Dio è se noi osserviamo la sua parola nei termini. Zaccheo non aveva fatto grandi scuole, ma aveva ascoltato il Signore, era stato toccato nel suo cuore, sapeva quello che doveva fare per mettersi a posto con Dio. Non abbiamo bisogno di tanti consulenti per sapere cosa dobbiamo fare per metterci a posto con Dio. Ma se leggiamo la parola e la leggiamo con un cuore veramente affamato, bisognoso, questa parola è luce, è vita, e questa parola scuoterà le fondamenta della nostra vita, sì, da darci una rivelazione che ci mette a posto con Dio e con gli uomini. Zaccheo ha accolto Gesù con allegrezza nella casa del suo cuore, ha confessato di essere un uomo che frodava, non ha trovato delle scusanti, ha confessato di volersi mettere a posto con Dio e con gli uomini. A chi ho tolto qualcosa io rendo quattro volte tanto. Mettersi a posto con Dio è la cosa più importante. C'è stato un ladrone, quello alla destra del Signore Gesù, mentre l'altro lo ingiuriava alla sinistra, che ha voluto mettersi a posto proprio in extremis. Va bene anche così. Ma attenzione, non facciamo i furbetti. Dice: c'ho 20 anni, ho ancora tanti anni da vivere. Sei proprio sicuro che hai ancora tanti anni da vivere? Oggi, dice la parola, è il giorno accettevole. Oggi, se odi la sua parola, dice la scrittura, non indurare il suo cuore, il tuo cuore. Oggi la salvezza di Dio è entrata in questa casa. Allora mi chiedo, in seguito a questi pochi pensieri, poche parole, certamente insufficienti, che questa sera state ricevendo, ma qual è la posizione, non del mondo, ma del tuo mondo, della tua casa, della casa del tuo cuore? Sia quelli che conoscono la parola, sia quelli che non la conoscono. Come stiamo oggi davanti a Dio? Ci nascondiamo dietro una conoscenza, un impegno, oppure dobbiamo forse mettere veramente a posto, smettendola di mentire, la nostra vita con colui che ci ha fatti, con colui che si rivela giorno dopo giorno e che ci dà abbondanza di rivelazioni? Per Zaccheo la salvezza è entrata in quella casa perché ha desiderato valutare la comunione con Dio più importante dei suoi interessi personali. Sapete, c'è stato un giovane molto ricco, che non ha voluto fare quando Gesù gli ha detto: metti a posto la tua vita, vendi quello che hai e seguimi. Lui non ha venduto proprio niente. A Zaccheo non c'era bisogno di fargli questa richiesta, perché Zaccheo era già pronto, era già toccato nel suo cuore e desiderava veramente fare la volontà di Dio. Allora Dio ha fissato un giorno, quel giorno è il giorno più importante della nostra vita. Nessuno di noi sfuggirà di dover comparire davanti alla presenza di Dio. E cosa dice la parola? Ha fissato quel giorno perché gli uomini oggi abbiano a ravvedersi, cioè pentirsi del loro peccato, della loro malvagità, del loro cuore duro, della loro ostinatezza e ribellione, e raccogliere il messaggio della parola, invitare Cristo nella propria vita, confessare il proprio peccato, ravvedersi, girare, voltare pagina, mettere a posto la propria vita con Dio attraverso l'insegnamento della parola. E questo ci permette di poterci presentare in quel giorno davanti a Dio, non soli, ma essendo già stati riempiti dall'eternità che è Gesù Cristo, avendo ricevuto Gesù Cristo nel nostro cuore. Questo ci permette di poter quel giorno presentarci davanti a Dio, non soli con il nostro peccato, ma avendo ricevuto Gesù Cristo nel nostro cuore. Non prove di bontà, non prove di impegno, ma prova che ci siamo abbassati, umiliati, che ci siamo liberati del nostro orgoglio e abbiamo invitato Gesù Cristo ad entrare nella nostra vita. E Gesù entra nel cuore di chi è disposto a lasciare per ricevere. Se noi tratteniamo la menzogna, l'inganno, il peccato, Gesù non può entrare, la casa è già occupata. Ma se noi gli apriamo la porta del cuore e gli diciamo: Signore, sono un idolatra, sono un amante del denaro, del piacere, dell'iniquità, e io voglio veramente invece che sia tu a entrare, tu a possedere il mio cuore, Gesù allora troverà, non il mondo, ma tu puoi realizzare questo. Signore Padre nostro, ti ringraziamo per questo Evangelo meraviglioso. Ti ringraziamo perché tu ti riveli ad ogni uomo, ad ogni persona. Tu, Signore, sei lì che bussi alla porta del cuore desiderando che ciascuno ti faccia entrare, perché tu ci ami e tu desideri avere comunione con il nostro spirito, con tutta la nostra casa, con tutto il nostro essere. Ti benediciamo, Signore, per quanti di noi abbiamo il privilegio di averti ricevuto nel cuore. Ti ringraziamo perché è giunto il compimento dei tempi per ciascuno di noi, per le anime che questa sera sono qui. Tu stai bussando e tu desideri poter entrare nel cuore. Oh, ti benediciamo, Signore, perché tu soltanto sei degno di occupare i nostri cuori. Tu che ci hai fatti, tu che ci chiami per nome, tu che conosci dove siamo, come conoscevi Zaccheo, tu che ci chiami individualmente dalla morte alla vita, dalle tenebre alla tua meravigliosa luce. Noi vogliamo questa sera qui in questo luogo celebrare te, Signore, alzare le nostre mani e rendere grazie a te che abiti una luce inaccessibile, ma che pure ti riveli ad ogni essere umano, ad ogni tua creatura. Desideriamo, Signore, che la tua salvezza brilli veramente nei cuori di quanti questa sera hanno udito la tua parola. Non un mondo vano, impalpabile, impercepibile, ma ciascuno di noi davanti a te che possiamo dire: Signore, voglio te e per te sono disposto a vendere tutto quello che oggi costituisce un impedimento per fare la tua volontà, per amarti e goderti da ora e per l'eternità. Signore, grazie. Te lo chiediamo non per i nostri meriti, ma nel nome prezioso di Gesù Cristo. Amen. Amen.